Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre, sempre solo qui su Radio Marte. Gianluca Gifuni al microfono, c'è Alfredo Maiorano in regia con voi sino alle 13, quando poi arriverà un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live. E allora, oggi parliamo del presente con il Napoli a 11 punti dal quarto posto, a 9 punti dal quinto posto, con 5 squadre davanti. Insomma, la Champions League è diventata una chimera ed è difficile anche arrivare in un posto di Europa League. Qual è l'obiettivo del Napoli di oggi e soprattutto, al di là del presente, qual è il futuro? Si lavora già al futuro? Si deve cominciare, si dovrebbe già cominciare a costruire il futuro con una rivoluzione culturale, gestionale della società, con il nuovo allenatore, non sarà Calzona, e con una rivoluzione in campo della rosa? Insomma, secondo voi il Napoli deve già pensare al futuro e al prossimo anno? 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816363 per intervenire in diretta. Cosa rimane di questa stagione con gli obiettivi? Il Napoli rischia di perdere 100 milioni di euro se dovesse uscire dalla Champions col Barcellona e se non dovesse andare in Champions League, quindi quantomeno al quarto barra quinto posto in questo campionato, cosa che ormai sembra quasi certa vista la classifica. Fateci sapere cosa ne pensate attraverso i messaggi, attraverso le vostre telefonate. I telefoni sono aperti da questo momento in poi. Nel frattempo però domani alle 18 c'è il recupero a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sassuolo-Napoli, turnover in vista da parte di Calzona, che ha la sua terza partita sulla panchina azzurra. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio. Allora, tra presente e futuro, prima di andare nel dettaglio anche della formazione, di quello che domani proporrà Calzona contro il Sassuolo, ti chiedo, il Napoli oggi deve pensare più al presente con la distanza che c'è rispetto a una zona Champions? 13 partite dalla fine, il Napoli dovrebbe vincerne almeno 10 di queste 13 per aspirare a un posto in Champions League, cosa molto ma molto complicata. O dovrebbe già cominciare a pensare al futuro, secondo te?
Guarda, cioè lui, io penso entrambe le cose. Il presente, la Champions, come dicevi tu, in questo momento mi sembra un po' assurdo parlarne, insomma, una squadra che dopo Genoa e Cagliari ha fatto 2 punti invece di farne 6. Punti che poi secondo me alla fine peseranno tanto, perché secondo me basterebbe davvero un filotto di 2 o 3 partite per ritornare in zona Europa. Io credo che da un lato, insomma, è giusto che la parte sportiva si pensi al presente, altrimenti la Laurentiis non avrebbe esonerato anche Mazzarri, non avrebbe preso il terzo allenatore. È evidente, insomma, che
non ha nulla a che vedere col futuro.
Ma guarda, in questo momento non credo, onestamente, a meno che non faccia il miracolo della Champions, allora là è normale, insomma, una società faccia delle valutazioni, ma credo, insomma, che si possa lavorare tranquillamente sul doppio binario, cioè sul presente e accelerare, insomma, per quanto riguarda il futuro. Io penso che i mesi, diciamo, decisivi per quanto riguarda la scelta dell'allenatore, perché capirai chiaramente anche quale sarà il tuo destino, se sarà, insomma, un po' di Europa, non necessariamente Champions, se non ci sarà proprio niente, perché cambia secondo me poi il programma in base a questa, in questa situazione. Credo che tra fine marzo e inizio aprile il Napoli farà quelle che sono le sue scelte.
C'è Antonio al telefono, buon pomeriggio Antonio.
Buon pomeriggio a tutti voi. Chiedo scusa, ma sono mesi e mesi che parliamo sempre della stessa cosa.
Sì, sicuramente, ha ragione lei.
No, ma non si arriva mai a un punto di intesa, tutto sbagliato dalla A alla Z, naturalmente. È inutile fare naturalmente dei castelli in aria. Il Napoli questo è, ragion cui credo che sia tutto da rifondare, incominciare dal presidente, il quale è stato il promotore di questo grandissimo disastro eccezionale, e dei collaboratori, se lo hanno consigliato nel prendere certi elementi, nel certi calciatori. Ragion per cui è inutile, facciamocene una ragione. Ragion per cui non mi auguro di vedere un Napoli anni 70, io di anni ne ho quasi gli stessi, ragion per cui allora è inutile dire le stesse cose, fare
no, voglio capire, ma secondo lei il Napoli deve operare sul futuro già da oggi perché c'è poca speranza nel presente?
No, da oggi, doveva operare già quasi un anno fa. È in netto ritardo e che Dio ce la mandi buona, la fortuna per De Laurentiis nel pescare calciatori così che poi sono diventati di buoni, ottimi calciatori. Non voglio fare la retorica nel dire grazie all'ex mister, all'ex direttore sportivo e tutto qua, ma almeno De Laurentiis si vuole andare avanti, perché questo, diciamo, è il suo unico introito a carattere generale, il calcio Napoli.
Vale il 90% dei suoi introiti. Antonio, dobbiamo salutarla, la ringraziamo per questo contributo e chiamiamo in causa allo 0816363663 con i telefoni aperti. Giuseppe, buon pomeriggio. Giuseppe?
Sì, ci sono.
Eccoci qui, è in diretta, buongiorno. Presente e futuro del Napoli.
Buongiorno Gianluca, buongiorno. Io ti ritengo un professionista top. Grazie. Mi devi togliere una curiosità, perché io dati alla mano non sono preciso. Comincia quanto prende all'anno?
1.2 milioni netti, dovrebbe essere sui 2.5 milioni lordi.
2 milioni, facciamo 2 milioni, 2 milioni netti.
2.5 milioni lordi.
Quanto prende?
Non 2 milioni, 1.2 milioni netti, quindi sono 2.4 milioni lordi.
Perfetto, ma Zocchi quando prende?
Guadagna di più, mi pare 1,5
netti. Gianluca, 7,50 netti.
7,50, quindi sono 1,5, poco meno di Kvaratskhelia.
Ma Zocchi, scusami, non ti ho sentito.
Ma Zocchi, 7,50 netti, 1,5 milioni lordi, poco meno. Poco
ok,
meno,
io penso che il problema principale del
Napoli?
Giocatori per una questione economica. Io sono il primo che sono anti De Laurentiis, l'ho sempre detto sin dall'inizio, nonostante abbia portato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni, però io penso che il problema principale di questa squadra è un fattore economico. Si sa che i calciatori sono mercenari, ringraziamo tutti per quello che hanno portato a noi, ma non è possibile ogni domenica vedere questi ragazzi che scendono in campo con la maglia che rappresenta la nostra città, con un tricolore che nonostante è passato un anno per l'estate della città lo respiriamo ancora, fare queste prestazioni.
Io, grazie
Presidente, vi manderei tutti a fare una rifondazione.
Grazie Giuseppe, c'è Gino al telefono, buon pomeriggio Gino. Ecco, sta per arrivare Gino. Pasquale, tra Italiano, Tiago Motta, Palladino, Farioli e Cioffi, tu su chi punteresti il tuo euro per il futuro come allenatore?
Ah, non chi mi piace. Tiago Motta credo sia difficile, perché lo hanno detto, diciamo, ai 4:20, insomma, di non essere interessati al Napoli, quindi l'euro me lo risparmio e mi prendo il caffè. Ma guarda Gianluca, io penso Italiano, Farioli o anche Palladino. Io punterei l'euro su Italiano, che mi sembra un pochino più pronto degli altri due, onestamente.
Va bene, un po' di messaggi vocali, eccoli qua. Sentiamo questo messaggio, via.
Signor Gifuni,
sì.
Quest'anno abbiamo fatto un nevoso, un Spalletti, un anno sabbatico, sono Antonio.
Antonio, anno sabbatico per il Napoli, ma sembra una cosa del genere. Grande futuro Gino, grande futuro Gifuni con Antonio Conte, via tutti quelli che non hanno voglia, perché è lui che porterà i giocatori per vincere tutto. Scrive questo amico, questa è una illusione, perché non so se De Laurentiis glielo consentirebbe.
Guarda Gianluca, io molto spesso, come dire, un po' a cuor leggero, no? Si dice vabbè, non si fa l'Europa, si fa la settimana tipo e così si torna, diciamo, a essere invece lo scudetto. Senza Europa è un programma diverso, perché è chiaro che non ha senso avere tutti questi calciatori.
E anche con tutti i soldi che si perderebbero, insomma, in quel caso.
E poi devi fare i conti con i calciatori che preferiscono fare l'Europa e non venire al Napoli.
Quindi, e anche gli allenatori.
E io credo che per questo motivo non si sia ancora reso e voglia provare, insomma, di entrare in Europa, perché nella costruzione di una squadra non fare in Europa ti limita con un certo tipo di mercato, con un certo tipo di giocatori, anche numericamente. Se fai una sola competizione a settimana, la logica dei due titolari ha senso fino a un certo punto. Poi posso essere d'accordo con gli amici su via chi non se la sente, chi non vuole restare, questo è giusto ed è anche figlio di una grossa delusione, perché poi pareggiare partite come quelle di Cagliari, insomma, lasciano ferite calcistiche, ovviamente, cioè parliamo sempre di calcio. Però, insomma, io credo che il Napoli voglia provare, insomma, a entrare in Europa, altrimenti, ribadisco, il terzo ribaltone non lo avrebbe fatto.
Pasquale, ti chiediamo un attimo di pazienza, andiamo in pubblicità, poi dopo parleremo della formazione con le novità che dovrebbe proporre Calzona domani a Reggio Emilia con il Sassuolo, con Gollini che torna in porta al posto di Meret, con Nathan e Caiuste che insomma ambiscono a una maglia da titolari, ma ne parliamo tra un minuto e mezzo con Pasquale Tina.
Marte.
Sentite cosa scrive Giovannino Grande Arabia. Buongiorno Gifuni, ricapitolando, Caiuste e Nathan dovrebbero praticare un altro sport, Lindstrom è l'unico che dovrebbe giocare, non gioca, Mazzocchi comprato per la difesa a 3 è scarso sotto molti punti di vista, non sono d'accordo, aggiungo io, Traoré, Dendonker e Ngong è praticamente un ospedale, tutto chiaro? Credo di sì. Poi ti risulta che nelle grandi squadre i giocatori durante la sostituzione mandino a quel paese l'allenatore? Mi sa di no. La società sportiva Calcio Napoli non è una grande società. Ancora, ti risulta che un club di calcio importante in Italia non abbia il centro sportivo di proprietà? Continuo, l'organigramma societario del Napoli ti sembra da grande squadra? Nemmeno una sede dove poter discutere. Ah sì, il Britannic. Potrei continuare ancora. Qualcuno afferma stamane che il futuro del Napoli è roseo. Per me è nero come la pece, se De Laurentiis continuerà ad occuparsene. Scrive Giovannino Grandarabbia e non possiamo dargli tutti i torti, perché ha scritto tutte cose corrette, insomma più o meno corrette. Gennaro al telefono. Gennaro, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Gianluca, mi permetti di fare una critica? Secondo me è una critica costruttiva.
Siamo qui per questo.
Allora, io dico, secondo me, il mio punto di vista, secondo me non serve a niente andare in Champions League per l'anno prossimo. Non serve assolutamente a niente.
Serve ad avere i soldi della Champions.
No, ma ti spiego perché. Perché noi parliamo, critichiamo il nostro presidente quando il nostro presidente prende i soldi e se li mette in tasca, no? E sì. Poi noi già stiamo parlando per l'anno prossimo di andare in Champions League, ma solo per fargli mettere i soldi in tasca. Perché noi in Champions League già ci stiamo. Noi stiamo buttando tutto in un cassonetto della spazzatura, perché secondo me noi abbiamo tutte le carte in regola per passare il turno e stiamo distruggendo al momento, secondo me, scusami se mi permette, secondo me stiamo distruggendo una situazione attuale pensando a quello che deve venire l'anno prossimo e pensare poi se noi puta caso andiamo in Champions League a pensare al 2027.
Quindi sono d'accordo, sono d'accordo al discorso che ha fatto Antonio, cioè bisogna pensare al presente.
Ma noi dobbiamo pensare al presente, quello che viene viene, poi alla fine quando il cameriere porta il conto noi purtroppo dobbiamo tirare le somme, solo questo possiamo fare, perché noi possiamo pure vincere, e chi ce lo dice, possiamo pure vincere tutte e 13 partite.
Ah, certo.
Però aspettiamo, non mettiamo già le mani e critichiamo, perché ovviamente questi ragazzi giustamente l'anno scorso ci hanno fatto divertire in tutti i sensi.
Devo dire una cosa, Gennaro, anzi io ne approfitto per dire che ciò che ho letto sotto i post di Juan Jesus, anche quelli su Instagram, sempre dove lui ha la maglia del Napoli scudettata e la coppa dello scudetto tra le mani con il tricolore, sono ignominiosi i commenti che sono stati riservati a Juan Jesus dopo la partita dell'altro giorno.
Gianluca,
veramente non credo che Napoli sia questa, ecco. Si può criticare un calciatore per un errore.
Gianluca, ma noi sappiamo che questo avviene a tutto il mondo. La mamma degli imbecilli è sempre incinta, purtroppo.
Ma sono tanti, Gennaro, sono stati veramente tanti.
Ma noi sulla terra ne siamo milioni e milioni. Dunque lasciamo il tempo che troveranno sicuramente Purtroppo questi sono quelli che noi sappiamo che sono tifosi di altre squadre, certo. Noi non pensiamo a questi qua, noi pensiamo, dobbiamo pensare al nostro Napoli.
E allora squadre. Bene, grazie Gennaro, grazie. Ciao. Per il tuo intervento e buona giornata. Devo dire che insomma Juan Jesus è stato anche costretto a bloccare molti profili, a eliminare la possibilità di ricevere messaggi, perché le offese sono state davvero molte e gravi, in alcuni casi gravi, esagerate. C'è stato un errore, bene, si può criticare, ma bisogna farlo con un certo tatto e in maniera civile. Ecco, questa è la Napoli dei tifosi, degli appassionati, in maniera civile, e magari Juan Jesus avrebbe cercato anche il confronto con qualche tifoso. Pasquale Tina che torna con noi in diretta. Pasquale, buon pomeriggio, eccoci qui.
Ciao Gianluca.
Le novità a Reggio Emilia, sì, volevi aggiungere qualcosa?
Condivido ovviamente la presa di posizione contro gli insulti ricevuti da Juan Jesus. È stato brutto, perché un giocatore insomma che ha sempre dimostrato attaccamento, professionalità, cioè, poi ha sbagliato, lo sa, è il primo credo a saperlo, il primo ad essersi mortificato per l'errore di Cagliari, e quindi è giusto insomma esprimere dai nostri microfoni la solidarietà a quello che comunque è un calciatore importante dell'anno.
Chi gioca con il Sassuolo domani sera alle 18, Pasquale?
La formazione è un po' complicata, nel senso che dobbiamo aspettare che termini l'allenamento e verificare alcune situazioni. Di sicuro a Di Lorenzo, Calzona deve appunto verificare se far giocare o meno Juan Jesus, ma non per l'errore, sia chiaro, ma perché aveva già giocato due partite, era sembrato un po' affaticato al termine della partita con il Cagliari, e poi domenica c'è la Juventus, quindi un pochino di valutazione la devi fare, insomma, se far giocare Nathan o Ostigard accanto a Rachmani. Non so se confermo Olivero o Mario Rui, questo è un altro dubbio, perché altrimenti rischi poi di cambiarne 3 su 4 della linea difensiva. A centrocampo secondo me il ballottaggio è tra Zielinski e Traoré, che potrebbe avere una chance dopo essere rimasto diciamo in panchina con il Cagliari.
Quindi non Caiuste.
Ma Traoré, però sa che magari Caiuste possa essere utilizzato secondo me per gestire un po' anche sa, che pure le sta giocando tutte.
Eh sì, perché quello sarebbe il ruolo di Caiuste, onestamente, non è quello di creativo,
sì,
insomma, da mezzo alla
sinistra. Onestamente un po' anche sa, che credo che magari avrebbe bisogno di rifiatare qualche minuto. Davanti io penso che giochi Kvaratskhelia, perché sono il primo di uscire ad uscire contro il Cagliari, uno dei primi ad uscire, quindi lo farei giocare. Potrebbe tornare Politano, e ti dico Osimhen, anche secondo me anche su Osimhen, visto che era molto stanco al termine della partita con il Cagliari, un'idea di gestione secondo me andrebbe fatta, fermo restando che dovendo vincere a tutti i costi, perché poi Gianluca,
quindi potrebbe giocare Simeone, dici tu, al posto di Osimhen?
Non è gioco Osimhen e fa una staffetta con Simeone, però valutiamo anche questa situazione. Gianluca, poi aggiungo solo questo, che la vera rabbia è che se il Napoli avesse vinto a Cagliari e con i due punti in più e con la vittoria di Sassuolo, il Napoli sarebbe in piena corsa per un posto quantomeno in Europa League, non sarebbe lontanissimo dalla Champions.
Pasquale, gioca Gollini in porta?
Secondo me no, gioca Meretto.
Gioca ancora Meretto. Giuseppe al telefono, buon pomeriggio, allo 081-63-6363. Giuseppe.
Buongiorno.
Buongiorno, Giuseppe.
Io vi volevo chiedere solo una cosa. Secondo voi la Roma attualmente è più forte del Napoli o c'è un allenatore cattivo, come diciamo noi, cazzimoso, come poteva essere i Farelli Cannavaro, che essendo di Napoli come lui di Roma, cattivi e cattimosi?
Va bene. Grazie. Quindi lei dice che la Roma in questo momento 5 vittorie su 6 partite con De Rossi,
cioè, dipende
dall'allenatore, non dal resto. Secondo me dipende dalla condizione psicofisica dei calciatori della Roma in questo momento, che non è più forte del Napoli nella rosa certamente, però insomma vive una situazione che non vive una situazione di disagio come quella del Napoli. Pasquale, non so se siete d'accordo.
Ma guarda, sì, sono d'accordo, cioè evidentemente nella Roma la questione allenatore era prevalente, cambiato allenatore, preso un allenatore che ha toccato le corde giuste, perché il nostro amico che saluto ha ragione, la Roma sta facendo grandi risultati, complice anche un calendario, perché anche quando si cambia allenatore bisogna pensare anche a questo dettaglio, che secondo me è importante, perché consenti all'allenatore che arriva, insomma, di fare un filotto di risultati e di prendere fiducia. Nel Napoli, evidentemente, visto che ne sono cambiati tre, il problema non è solo l'allenatore. Per questo non abbiamo visto quella scossa che c'è stata nella Roma. Roma, che secondo me in assoluto non è più forte del Napoli, però se Dybala sta bene è un giocatore che fa la differenza.
Eh sì, tre gol ieri, Domenico al telefono. Buon pomeriggio, Domenico.
Buon pomeriggio. Allora, io faccio giusto 20 secondi una premessa. Io penso che ormai dobbiamo eliminare l'aggettivo grande quando parliamo del Napoli, perché secondo me...
E che aggettivo dovremmo trovare?
Ma perché una squadra si definisce grande proprio nella vittoria. Cioè,
e quindi che aggettivo trova lei per il Napoli oggi?
Piccolo. Io penso che il Napoli l'anno scorso sia stato ha fatto una straordinaria stagione, ma appunto straordinaria, quindi quest'anno è un'altra stagione.
Quindi quest'anno è un Napoli ordinario, possiamo definirlo così?
È un Napoli ordinario, secondo me sono venuti fuori i valori di alcuni giocatori sopravvalutati, che avevano dato di più grazie al lavoro di Spalletti, al lavoro della società, in due anni, perché ricordiamoci che Spalletti il primo anno comunque ha fatto un grandissimo campionato, ma arrivando terzi ha potuto preparare la stagione successiva. Quest'anno sono venuti fuori dei valori che i dirigenti accorti che il Napoli non ha avrebbero dovuto capire. Questo non è avvenuto, ci si è affidati alla prossima.
Adesso avverrà? Secondo lei bisogna che avvenga già adesso per il futuro?
Ma io credo che De Laurentiis forse questa cosa l'ha capita. Io sono convinto che insomma, in estate ci sarà una rivoluzione anche dal punto di vista dirigenziale. De Laurentiis, diciamo, lo conosciamo, quando ha detto mi assumo io tutte le responsabilità e lo sono in modo per dire oggi mi difendo ma domani vi butterò a mare, insomma, i suoi dirigenti. Io spero che per la prossima sia una programmazione seria, anche diciamo lavorando in 2-3 anni per ritornare a grandissimi livelli e soprattutto cercando di, tra virgolette, pulire lo spogliatoio da giocatori che probabilmente si sentono già con la testa altrove, e non faccio i nomi perché sono, penso, noti a tutti.
Tutto chiaro, grazie Domenico per essere stato con noi. Salutiamo Francuccio, il camionista, che è in giro per il mondo con il suo tir e ci sta ascoltando. Ascoltiamo questo messaggio vocale, via.
Lasciami 30 secondi, se tu gradisci che io non intervenga più nella tua trasmissione non lo farò più, ma solo per un fatto tuo, non per i tifosi,
no,
che dicono tutte quelle cose. E poi ho saputo un'indiscrezione: Antonio Conte ha trovato casa a Posillipo, l'ex casa di Koulibaly.
Ah, quel socio.
Forse non so se è vero, ma voi accettate un allenatore juventino che è stato 6 mesi di squalifica in piccionaia, che comprava le partite, che corrompeva gli arbitri, lo accettate? Ah, come cambiano le opinioni velocemente nel calcio.
Però,
buona giornata, Gifuni, fammi sapere.
Buona giornata, caro socio, tifoso della Juventus, però qui nessuno preclude gli interventi degli altri, né tantomeno dei tifosi della Juve, del Milan, dell'Inter, della Roma, della Lazio e di tutte le altre squadre, però... a patto che non siano provocatori fino a questo punto. Ma che c'entrano tutti questi discorsi su Antonio Conte? Peraltro sono illazioni in molti casi che fa lei, caro socio, e quindi continua a intervenire ma senza provocare i tifosi del Napoli, soprattutto in questo momento difficile. Poteva farlo l'anno scorso quando la Juventus era a 30 punti dal Napoli, insomma, forse sarebbe stato preferibile, dico io, e visto che c'è questo confronto con dei tifosi della Juventus lo portiamo avanti, ma in maniera corretta. Pasquale, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo nelle prossime ore per ulteriori novità sul Napoli, che partirà questo pomeriggio alla volta di Reggio Emilia per giocare domani contro il Sassuolo.
Grazie, ciao Gianluca,
Pasquale.
Ciao.
Grazie, buon pomeriggio a Pasquale Tina. Voliamo in pubblicità, tra poco ancora le vostre telefonate allo 0816363 63. Avremo Mimmo Malfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport, a tra poco.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, sempre solo su Radio Marte con Alfredo Maiorano in regia, manca il mister sergente che detta il lavoro da fare, chi merita gioca senza prime donne, Osimhen segna ma cammina come Kvaratskhelia, scrive questo amico. Sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli.
Buongiorno Luigi.
Gianluca, sai la cosa poi più brutta qual è? Che io non perdonerò mai a questa società e a questi calciatori. Quella di aver sporcato quel magnifico ricordo dello scudetto vinto 9 mesi fa. Cioè, il problema è che questo sprofondo di questo campionato, oltre a farci sprofondare in questa maniera adesso, sporca quello scudetto vinto che oramai rimane un ricordo sbiadito agli occhi nostri, ma agli occhi dei detrattori del Napoli e di Napoli, come se quello scudetto ce l'avesse regalato qualcuno e fosse stato casuale. Cioè, è questa la cosa più grave, aver sporcato quello scudetto.
E io mi sento di sposare le parole dell'ascoltatore precedente, che dice l'anno scorso è stato un Napoli straordinario, quest'anno io l'ho definito quindi ordinario, questo è l'aggettivo, non un grande Napoli, ma un Napoli ordinario. È vero Mimmo Amalfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a te e ai nostri radioascoltatori. Sicuramente è un Napoli ordinario, avete detto bene. Cioè, è un Napoli che non regala grandi emozioni e che ovviamente insomma resta deludente sotto l'aspetto della continuità e del rendimento.
Senti Mimmo, la Champions League sembra una chimera, 11 punti dal quarto posto, 9 dal quinto, e quindi il Napoli deve cominciare a fare i conti con delle complicazioni serie per arrivare in Champions League e magari può cominciare a programmare il futuro con una rivoluzione dentro e fuori dal campo. Sei d'accordo? Cioè, Napoli dovrebbe già cominciare o ha già cominciato secondo te la sua rivoluzione per il futuro?
Ma io non direi, anche perché ovviamente se non si ha la certezza della mancata partecipazione alla Champions, ogni discorso ovviamente può sembrare prematuro. Anche
perché
se
il Napoli può fare 10 vittorie su 13 partite, secondo te?
Secondo me no, anche perché in queste 13 partite sono perlomeno 4 scontri di re, 5 addirittura scontri diretti. È vero che ne giochi 4 al Maradona, però insomma non è facile per questo Napoli tenere testa alle squadre che in questo momento lo stanno precedendo in classifica. Quindi De Laurentiis deve guardare al futuro e secondo me l'impressione che ho io è che se non dovesse arrivare ovviamente in zona Champions, il Napoli è giusto che rifondi partendo magari da una qualità di giovani importante che nel giro di 2-3 anni, come lo stesso presidente ha detto nell'ultima conferenza, possano riportare poi il Napoli in testa alla classifica.
Telefoni aperti, Mimmo, 0816363663, c'è già Massimo con noi. Massimo, buon pomeriggio. Massimo? Ecco, è caduta la linea a Massimo, sentiamo questo messaggio vocale, poi torniamo da Mimmo Amalfitano, eccoci qua.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno.
Io credo che l'allenatore che è stato preso, Calzone, sarebbe dovuto essere, non lo so se lo è, credo di no, già l'allenatore del futuro. Cioè, una volta che tu decidi di togliere Mazzarri, avresti dovuto già prendere uno che almeno pensi di poterlo tenere anche all'inizio dell'anno prossimo. Per quanto riguarda la Champions, per me non è assolutamente finita. Io credo che se il Napoli si mette piano piano appunto con Calzone probabilmente con un filotto di vittorie riuscirebbe anche a raggiungere il quinto posto. Quindi...
Rosario al telefono, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio, saluto il dottor Amalfitano. Io volevo chiedere una cosa molto, molto semplice, molto elementare. Al di là di quello che può essere il problema straordinario, lo chiamo, che è De Laurentiis, quello è un problema ormai da tanto tempo.
È un problema ordinario, forse?
No, è straordinario, sai perché? Perché è straordinario buttare al vento uno scudetto, quindi solo lui ci poteva riuscire.
Quindi è straordinario vincerlo ed è straordinario buttarlo al vento.
Esattamente. La realtà è questa, secondo il mio punto di vista, e faccio anche una domanda al dottor Maffitano. L'attuale rosa del Napoli nel 99% dovrebbe essere venduta, da quello che si sente, perché ormai sono giocatori demotivati, sono giocatori andati, eccetera, eccetera. Al di là della metamorfosi che c'è stata da un anno all'altro, la verità sta nella formazione dei contratti, cioè si è pensato solo ed esclusivamente al rinnovo di Osimhen per una convenienza.
E ma poi si sono tralasciati tutti gli altri. Grazie. Esatto, grazie Rosario. Sentiamo che ne pensa Mimmo Malfitano, poi andiamo da Luigi.
Ma insomma, sotto certi aspetti, trovare tra le tante cause, io inserirei anche questa, cioè ovvero di una squadra scontenta, perché obiettivamente De Laurentiis si è dedicato soltanto ad uno o due giocatori, vedi Osimhen, vedi Politano, mentre ha tralasciato buona parte di quelli che sono stati protagonisti nello scorso campionato. Quindi diciamo che questo potrebbe essere uno dei problemi, però io andrei molto sulla qualità di questo organico. Mi potrete sicuramente dire, ma guarda che è quello organico che ha vinto lo scudetto lo scorso anno. Beh, probabilmente lo scorso anno veramente si è andati oltre ogni previsione, oltre ogni rendimento da parte di ciascuno dei giocatori, ma in questo momento io vedo veramente una squadra che sta deludendo anche sul piano dei singoli, oltre che sull'aspetto tattico in generale, e questo è indicativo di un qualcosa.
C'è Luigi al telefono. Nel frattempo, prima di andare da Luigi, però, Antonio da Napoli scrive: buongiorno, la qualificazione Champions passa nei confronti interni con la Juve, l'Atalanta, la Roma e il Bologna. La squadra ha il dovere di pensare al presente e la società ha il dovere di cominciare a pensare al futuro, possibilmente con un direttore generale di spessore. Antonio da Napoli. Luigi al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca. Volevo dirle una cosa, lei come me è tifoso del Napoli e vorrei dire questo. L'anno scorso, perché tanti si dimenticano, noi siamo stati massacrati su tutti i campi di calcio.
Deve spegnere la radio perché altrimenti non riusciamo a interloquire, grazie.
Allora, siamo stati massacrati su tutti i campi dove siamo andati a giocare. Ci hanno presi a botte, pugni, calci, senza cartellini. Però c'eravamo un allenatore in panchina, chissà che cosa aveva inculcato ai giocatori. Che davano, erano delle tigri. Gli stessi giocatori oggi sono stressati perché non riescono a trovare motivazione. Da inizio campionato a noi ci mancano qualcosa come una centinaia di cartellini gialli e una ventina di cartellini rossi.
Se una ventina.
Per me gli arbitri quest'anno hanno rasentato la mala fede. Oppure sono tutti scarsi quelli che vengono da.
Certo, Kvaratskhelia è stato vessato sicuramente. Grazie Luigi, c'è anche un ascoltatore che le dà ragione, sì, è vera questa cosa, insomma, non credo 20 cartellini rossi, però insomma forse qualcosa da questo punto di vista è corretta. C'è anche Salvatore al telefono che chiamiamo in causa, poi andiamo da Mimmo Malfitano. Salvatore? Salvatore? Eccoci qua, Salvatore è in diretta.
Ciao Gianluca,
20 secondi per lei.
Buongiorno Gianluca.
Si spenga la radio e ha 20 secondi per la sua domanda, grazie.
Sì, Gianluca, io volevo fare una mia considerazione.
Prego.
Io dormo a casa al Bottuno perché sono l'amante del Napoli.
Amante?
Del Napoli da 30 anni.
Sì.
Io volevo dire a tutti questi ascoltatori che ci sentono e che ci seguono, no? Ma noi fino adesso, senza ADL, noi cosa abbiamo vinto? Abbiamo vinto niente, si parla 30 anni fa che abbiamo vinto qualcosa. In questa società bisogna andare con che giustamente ha fatto vincere a noi, no? Ci siamo goduti l'anno scorso lo scudetto del Napoli. Quindi oggi questa è un'annata troppo disgraziata.
Va bene, Salvatore, grazie per il suo intervento. Grazie a Salvatore che dorme a Castelvolturno. È tifoso al tal punto da dormire da quelle parti. Mimmo Malfitano, ti faccio dei nomi per il futuro: Calzona in panchina, Calzona, sì. Thiago Motta, Italiano, Palladino, Farioli del Nizza e Cioffi dell'Udinese. Se dovessi puntare un euro sull'allenatore del futuro del Napoli, su chi di questi nomi lo punteresti?
Beh, io punterei su Thiago Motta, al di là del fatto che insomma è stato un giocatore di grande spessore, anche se conta poco questo, però insomma a Bologna sta facendo un ottimo lavoro e credo che sappia agire molto bene sui giovani, quindi se si deve riaprire un ciclo sicuramente lui potrebbe essere quello più indicato.
Thiago Motta con Zirzé e Calafiori, Zirzé in attacco, Calafiori in difesa, insomma hai già messo tre tasselli.
A me piace molto Zirzé, ecco. Piace molto, sì.
Mimmo, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio e buona giornata a te, ne parleremo poi tra qualche giorno anche dopo Sassuolo-Napoli per capire il Napoli dove sarà messo in classifica e come sarà messo in classifica. Grazie a Mimmo Amalfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport. Rinnovi di quest'anno: Raspadori, Anghissà, Lobotka, Di Lorenzo, Mario Rui, Simeone e Politano, ci scrive questo amico. Gianluca, non sono assolutamente d'accordo, non è un Napoli ordinario. Con la rosa a disposizione a confronto con Roma, Atalanta, Bologna, Fiorentina, l'ordinarietà sarebbe il quarto posto in ciabatte, non scherziamo. Allora chiamiamolo Napoli disordinario, ecco, che fa rima con disordinato, che forse suona meglio. Andiamo in pubblicità, tra poco Antonio Corbo, editorialista della Repubblica, i telefoni aperti allo 081-6363-63.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, sempre e solo qui su Radio Marte con Alfredo Maiorano in regia. Salvatore scrive: non sono mai stato d'accordo con uno juventino come adesso, si riferisce a Sossio che ha messaggiato prima. Tutti hanno sempre bistrattato Antonio Conte e ora lo elogiano. Si dovrebbero vergognare, secondo il nostro amico. Vergogna non è mai un termine diciamo così adeguato per esprimere diciamo opinioni sul calcio. Parliamo sempre, pur sempre, di un gioco serio, ma sempre di un gioco. Antonio Corbo, editorialista della Repubblica, buon pomeriggio.
Ciao a tutti.
E grazie per essere con noi. Sai che c'è Gian Michele, un ascoltatore dall'altro lato, lo chiamiamo subito in causa. Michele, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi. Allora, la domanda è questa: io non sento una telefonata di un tifoso, cioè di quelli che vanno allo stadio o in trasferta a incoraggiare i giocatori che scendono in campo. Perché dico questo? Perché sono quei ragazzi che fanno un sacrificio esagerato durante la settimana per pagarsi una trasferta, un caro biglietti al San Paolo e principalmente fuori dallo stadio Maradona quando vanno in trasferta. Prima, quando non si andava d'accordo con la società, no, si voltava le spalle, si creava lo spazio in curva, non si faceva il tifo per la squadra. Ma fatemi capire una cosa: ma adesso chi coordina quei ragazzi sono tutti stipendiati e non hanno il coraggio di mettere la faccia e mettono lo striscione sul ponte della sanità?
No, nessuno è stipendiato, nessuno è stipendiato, sia ben chiaro questo.
Ma fammi capire, ma la risposta dei tifosi dove sta? Cioè, vogliamo far capire che la squadra del Napoli è un patrimonio della città e non è solo di proprietà di chi mette i soldi, perché ce li mettiamo anche noi i soldi.
Siamo d'accordo, grazie Michele per questo intervento. Antonio Corbo, Antonio, eccoci qua. Insomma, Michele era un po' arrabbiato, evidentemente ha notato che forse il tifo non è più quello di una volta, rivendica, diciamo così, l'importanza del tifo e della passione azzurra, quasi fosse un secondo presidente, un secondo proprietario del club.
Però vedi, bisogna comprendere Gian Michele. Io non me la sento di dargli torto, perché se noi ragioniamo così, applicando la legge, il diritto di proprietà, così, le regole, e allora Gian Michele ha torto. Se noi applichiamo il comune sentire, dobbiamo convincerci che qualcosa non va. Perché? Perché improvvisamente la voce del tifo organizzato si è spenta. E in questo momento, senza gli striscioni magari offensivi,
senza, però qualcosa bisogna dire a tutti i livelli, a questa società, a questa squadra, parlo dei giocatori, parlo dei dirigenti. Invece questo compito è stato lasciato solo ai giornalisti, che stanno criticando il Napoli, chi più chi meno, chi prima chi dopo, ovviamente di fronte all'evidenza di questi risultati i commenti sono negativi, purché siano sempre corretti, civili, rispettosi di tutti. Quindi in questo momento c'è una voce che si è spenta, e quando c'è stato il grande accordo che io definii il patto del Britannic, ricordando l'albergo quando si incontrarono, quello fu un momento importante, perché il patto del Britannic fu favorito, fu sollecitato da Spalletti, che ne parlò con De Laurentiis, e fu gradito, se non sollecitato, anche dal prefetto dell'epoca, ricordo che avvenne questo patto, e devo dire che ha funzionato per tutto il periodo dello scudetto. Oggi Gian Michele dice delle cose che sono le cose che una parte del pubblico pensa, ed è evidente, si fa notare il silenzio del tifo organizzato, perché in maniera rispettosa e civile, in dibattito aperto, qualcosa potrebbe pure dirla, anzi è un aiuto anche che si dà al presidente amico, che, perché qualcosa possa cambiare, far capire che cosa pensa la città. Io sono per un dibattito aperto. Quando Gian Michele dice che il Napoli è anche patrimonio della città, questo è vero, però attenzione, purtroppo questo Napoli è di proprietà di De Laurentiis, è un Napoli che poteva essere rilevato dai napoletani. Quando tentarono di fare una cordata, ricordo che in 12 non riuscirono a mettere 5 milioni insieme. Sì. Poi da Roma un uomo che aveva cultura d'impresa fiutò l'affare, investì 29 milioni e mezzo facendo un, mi pare, contraendo un piccolo debito con Unicredit, e poi ha pagato in pochi soldi, in pochi mesi ha smaltito il debito, perché il Napoli era così, era una macchina che produceva subito soldi, tanto è vero che con il cittadino e con il cittadello furono, prima partita della nuova gestione in Serie C1, furono presenti mi pare o 50.000 o
55.000, sì, sì, 55.000,
era un grande affare. Siccome, diciamo anche la verità, gli imprenditori napoletani, salvando quelli che si fanno valere anche all'estero sul campo largo, sono stati abituati, purtroppo, e io li ho criticati per tutti gli anni 90 con la Repubblica, gli anni di Tangentopoli, perché si lavorava sugli appalti pubblici, e poi si è visto con Tangentopoli come venivano distribuiti questi appalti. Adesso non scadiamo in politica, torniamo alla realtà delle cose. Il Napoli ha un imprenditore che ha investito sul Napoli, e oggi purtroppo per lui, convinto di sapere tutto e più di tutti, senza alcuna collaborazione da parte del suo cerchio magico, ha cominciato a sbagliare delle cose e continua a sbagliare. Però attenzione, voglio dire ai tifosi, e questo lo dico da persona, credo, onesta e corretta, De Laurentiis ci sta rimettendo un sacco di soldi, perché non dimentichiamo, anche se i conti vanno bene, però oggi il Napoli come patrimonio, oggi come Napoli, con questo crollo che ha avuto, vale molto meno. Le voci attive del Napoli, a cominciare dalla quotazione dei giocatori, sono delle voci molto dimezzate. È un momento difficile, anzi in questo momento io credo che De Laurentiis sia, l'ho detto ieri anche in televisione, sia vittima di se stesso, perché come tutti i giocatori che vanno al casinò, prima vincono e sono convinti di essere non fortunati ma bravi, poi cominciano a perdere e non si rendono conto che stanno perdendo, perché in certi giochi, soprattutto nel casinò, occorre la fortuna, come nel calcio. Ormai in questo momento gli errori da una parte e la fortuna che ha voltato le spalle portano il Napoli ad un crollo veloce.
Antonio, auguriamoci che questo, anzi vediamo se questo dibattito tra tifosi organizzati e Napoli, ecco, parte nei prossimi giorni.
Anche tu che sei un giornalista serio per bene, come tanti altri che come molti altri, non tanti altri, molti altri che fanno giornalismo televisivo e radiofonico, fate parlare i tifosi.
Vero.
E soprattutto aprite un dibattito ascoltando tutti, purché le osservazioni, anche se critiche, siano queste osservazioni corrette, civili, però aprite un dibattito.
Noi lo apriremo e coinvolgeremo anche i tifosi organizzati.
Anzi, e mi farebbe piacere se il tifo organizzato intervenisse, perché anche una critica può essere costruttiva, può essere collaborativa.
Noi abbiamo fatto intervenire qualche mese fa uno dei capi, adesso ci riproveremo nei prossimi giorni di una delle due curve. Salvatore,
basta,
al tele.
Basta, come fate voi, tenere i microfoni aperti, purché ci sia un atteggiamento responsabile anche nella critica, va bene, perché fa bene anche al Napoli sapere che cosa pensano i tifosi veri, quelli che amano il Napoli.
Salvatore al telefono, buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio. Allora, due cose sulla partita di Cagliari. Per me gli errori di Politano e Simeone sono molto più gravi di quelli di Juan Jesus, perché Juan Jesus è una quarta scelta, mentre gli altri due sono dei co-titolari. Poi per quanto riguarda Calzona, ancora presto, però sta già iniziando a soffrire della sindrome di Garcia, nel senso che sta sbagliando già le sostituzioni. Tu non mi puoi mai sostituire Mazzocchi, che è un terzino destro di spinta, con Ostigard.
Voleva i colpi di testa. Voleva
mettere al posto di Juan Jesus, ma non come terzino destro.
Voleva aumentare l'altezza, lo ha spiegato così.
Non me lo metti centrale, non me lo metti sulla fascia, perché la Fiorentina, quando non c'è terzino destro, mette Parisi addirittura, quindi andava messo Mario Rui. E poi non mi puoi mettere Zielinski e mi metti Cajus, là ci vuole la mezzala sinistra che è Traoré.
Va bene, grazie Salvatore.
Sto soffrendo della sindrome di Garcia. Grazie.
Grazie. Allora, Antonio Corbo, la prima cosa, sono stati egoisti Politano e Simeone l'altro giorno?
Sono stati egoisti, certamente. Se tu rivedi l'azione, si poteva fare meglio, però colpevolizzare i giocatori perché hanno peccato di egoismo, magari altre volte tentando di far gol direttamente ci sono riusciti. Certamente questa squadra non è nelle condizioni psicologiche ideali e quindi certi peccati di egoismo si possono perdonare, ed è l'allenatore che deve far riflettere i giocatori, e credo che anche Calzoni stia creando un clima, sta tentando di creare un clima più collaborativo. Il tifoso che ha chiamato prima mi è sembrato troppo legato alla sostituzione, a Calzone. Io credo che i problemi del Napoli siano diversi. Il Napoli deve ritrovare se stesso, deve ritrovare la condizione, il prestigio della grande squadra, e questo può avvenire se dal vertice si ritrova la via maestra, se ci si riconduce ad una ambizione e ad investimenti adeguati. Io credo che lo scouting, per esempio, allargherei un po' il discorso, più che la sostituzione, perché può essere opinabile, sono tutti bravi a fare i direttori tecnici ed è giusto pure che lo facciano, però i problemi del Napoli sono altri. Il Napoli senza gli esperti di mercato, ma con lo scouting, ha sbagliato due mercati.
Antonio, grazie. E ti chiedo solo, visto che siamo veramente in chiusura di trasmissione, se io ti faccio dei nomi: Calzona, Thiago Motta, Palladino, Italiano, Farioli del Nizza, Cioffi dell'Udinese, se dovessi puntare un euro al casinò su uno di questi allenatori, allora, per il futuro?
Il mio giudizio è questo: innanzitutto di non saltare l'ostacolo e andare più avanti con calma. È il presidente che deve agire con responsabilità. Al momento c'è Calzone che si sta comportando in maniera
non
fortunata ma dignitosa. Thiago Motta deve essere preso già l'anno scorso e bisognava fare di tutto per portarlo, piuttosto che andare a pescare Rudy Garcia che non ha risposto come ci si attendeva, e soprattutto non sapeva come giocava il Napoli e che cosa poteva fare. E ci sono degli allenatori che possono essere validi. Degli allenatori io do un giudizio personale sull'allenatore della Fiorentina italiano. Ho qualche perplessità perché non mi piace come prepara la difesa. Spalletti e Sarri sono stati dei maestri nell'organizzazione difensiva.
Grazie ad Antonio Corbo, grazie per essere stato con noi. Antonio, editorialista della Repubblica, messaggio di 10 secondi, eccolo qua.
Luca, io l'euro me lo gioco su Antonio Conte, che ha già preso casa a Posillipo, come ha detto Sossio. Vai Gianluca con Antonio lo Juventino.
Va bene, a casa a Posillipo, al posto di Koulibaly, penso, cioè, cominciano le leggende metropolitane sugli allenatori del Napoli, ma noi abbiamo inserito correttamente anche Calzona nel novero degli allenatori del futuro, perché non si sa mai. È arrivato anche Gigi Soriani, c'è Dario Sarnataro, quindi adesso un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Grazie ad Alfredo Maiorano in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Finisce qui Forza Napoli sempre, arriva Marte Sport Live. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.